Mancano 6 anni, ma fra 6 anni pensione e partenza finalmente con il camper con mia moglie alla scoperta del mondo. Anche questo è mille storie. Buongiorno, ben ritrovati a Mille Storie. Buongiorno Alice Pedrazzini.
Buongiorno Axel, buongiorno.
Come va?
Ma bene, bene, non ti ci vedo in camper, quindi è giusto che sia di Marco il conto alla rovescia, mi sbaglio?
Sì, non l'ho mai provata questa esperienza.
Dimmi se mi sbaglio, perché mi faccio sempre delle immagini. Poi conoscendo
vorrei provare una volta nella okay. vita, però non mi è mai capitato. Mentre tu sei totalmente da camper, diciamo questa cosa.
Sì, sono molto camper. Da quando... prima della grande ondata che adesso...
Cioè tu avevi il camper prima che andasse di moda.
Prima di tutti... No, esatto. In realtà davvero, i miei genitori penso... non mi ricordo neanche, appunto, ero talmente piccola la prima volta che siamo andati in camper e da lì tutta l'Europa si fa in camper, abbiamo visto di quei posti. E poi hai la tua casetta e la cosa bella è che tu hai la tua casa ovunque.
Ma poi veramente è così facile trovare dei posti dove stare oppure è più facile?
Dipende dai paesi, dipende okay. dai paesi. Se vai a nord è fatto per quello.
Igor Valli che in regia, camper sì o camper no, fai sì o no con la testa. Ti vedo dubbioso, non hai mai provato l'esperienza, siamo in due Igor.
Convincerò, comunque sono più le persone in questo momento che hanno un camper o che viaggiano in camper rispetto a voi due, siete quasi un'eccezione.
Siamo l'eccezione, che conferma la regola. 11:06, abbiamo cominciato già a viaggiare con le storie di mille storie prima di viaggiare veramente con quello che vi racconteremo oggi da qui alle 11:45 su Rete 1, perché oggi viaggiamo.
Oggi viaggiamo, è un programma così, che vi prende per mano e vi racconta un po' dietro le quinte di alcune cose che vedete, che avete visto, che avete indossato, che indossate, mille storie.
Partiamo.
Salve Olivia, sono Braccio di Ferro, che ne diresti di vederci?
D'accordo Braccio di Ferro, puoi venire anche subito.
Allora arrivo. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below. My bully boys blow.
Te la ricordi?
Certo.
Qualche anno fa andava di moda questa canzone. Queste canzoni che sono in realtà dei canti dei marinai. Ovviamente ci hanno messo la base house dance.
Perché partiva uno, era come Ven Frecce, Ven la mattina. Mentre che poi ci sono tutti i vari cori, anche lì partiva uno, poi arrivava l'altro.
Ed era partito da TikTok o comunque dai social. Era partito con il video di qualcuno che aveva recuperato questi canti dei marinai, poi li aveva messi insieme uno dietro l'altro. Poi dopo c'era qualcuno che ci aveva messo la base musicale.
Ma adesso in serata li senti, cioè una di quelle canzoni che...
Va ancora, non lo so, non è più
nelle mie serate sì.
Ok, va bene, ci sta.
Diciamo a casa mia.
Mentre va ancora di moda la voce che abbiamo sentito prima, le due voci che abbiamo sentito prima, cioè quella di Braccio di Ferro e quella di Olivia.
Magrissima Olivia.
Sì, e lui invece magrissimo solo con gli avambracci enormi. Cioè
sproporzionatissimo. Con i muscoli.
Esatto.
Popeye, quando parliamo di marinai vogliamo partire da lì, non possiamo non partire dal primo che ci viene in mente, è lui, Popeye, Braccio di Ferro. In realtà, come tanti personaggi, pensi di conoscerlo, almeno io mi ricordo leggevo tanto i fumetti di Popeye e poi c'erano anche i cartoni animati.
Sì, io invece ricordo molto bene, invece più che altro il cartone animato che passava anche da noi, penso anche in Scacciapensieri.
Tutti dici, li conosciamo, noi ci immaginiamo, invece secondo me alcune cose non le conosciamo, soprattutto andando con ordine... quando parliamo di questo marinaio un po' anche scorbutico, no? Con questa voce gracchiante, anche appunto fuma la pipa costantemente, quindi anche la bocca un po' inclinata sempre. Ecco, questa voce, cerchiamo di sentirla. Questo
è più che la voce,
è la pipa.
La pipa che fischia e la sigla del cartone animato.
In realtà lui, grande protagonista del suo cartone animato, è una di quelle situazioni dove dici non doveva andare così. In realtà Popeye non nasce protagonista, è solo uno dei personaggi secondari di un fumetto che era stato creato da Elsie Chrysler Seeger e il fumetto si chiamava The Thimble Theater, quindi il piccolo teatro.
Che non ha niente a che fare con i marinai e con il mondo delle navi,
tutt'altro.
Sembra.
Tutt'altro, il denominatore comune qual è? Il fumetto parlava di Olivia, che diventerà poi la storica fidanzata di Popeye, di cui abbiamo parlato poco fa, e suo fratello. Popeye cosa doveva fare? Doveva solo comparire in una vicenda quando il fratello di Olivia deve andare in Africa, ha bisogno di una nave e quindi ha bisogno di un marinaio, e lì, tadam,
eccolo,
arriva
lì.
Lui. Il pubblico cosa succede in quel momento? Si innamora di Braccio di Ferro e fa pressione su Seagal. Lo sappiamo che spesso succede questo, se le persone si appassionano, poi l'autore del fumetto viene condizionato e quindi non può far altro che elevare Popeye a protagonista. Corpo muscoloso, due ancore tatuate sull'avambraccio, grande classico, e questo occhio sempre mezzo chiuso, il modo di parlare da macio, l'abbiamo detto, un po' gracchiante, poco chiaro,
anche perché fuma la pipa e quindi c'ha quella voce lì da fumatore.
E la tiene sempre in bocca, ecco. Talmente iconico che dici, non può essere vero, è perfetto.
Sì, tu dici che è talmente un personaggio surreale che non può essere esistito veramente, cioè l'hanno creato per i fumetti e poi per il cartone animato.
Esatto, invece no, Braccio di Ferro si è davvero ispirato a un personaggio, si chiama Frank Figel, detto Rocky. Quindi
la roccia.
La roccia. Chi era? Che cosa faceva questa persona, questa roccia? Era un pugile in Illinois, aveva delle origini polacche. Cosa faceva di lavoro? Arrotondava facendo il buttafuori.
Quindi in comune con Braccio di Ferro il fatto che comunque usava le mani non solo per lavorare ma anche per tirare due schiaffi.
Ne tirava di pugni. Ecco, questo hanno in comune Popeye e questo pugile. Forse anche il nome, tra l'altro, viene da questo personaggio, da questo buttafuori. Lui che appunto, proprio per le tante scazzottate, l'occhio le ha un po' prese, quindi pop eye, occhio sporgente,
c'era sempre l'occhio gonfio.
Succedeva quello, ma quello che è abbastanza sicuro è che Popeye non abbia mai fatto questo originale,
sì,
mai fatto il marinaio. Questa è un po' la differenza, e nemmeno che abbia mangiato ovviamente gli spinaci, che li apriva e poi si...
Certo, la forza di Braccio di Ferro, quando era in difficoltà, dalla pipa aspirava gli spinaci.
Qui c'era altro, un'altra abitudine era quella dell'alcol, oltre che la pipa. Non proprio edificante, se possiamo dirlo, se vuoi fare anche un fumetto adatto ai bambini, quindi cambi e decidi che sono gli spinaci che gli danno la forza ed è quello il suo vizio. E possiamo dire che il personaggio, questo personaggio di Popeye, che ha avuto il merito storico, lo diciamo, di aumentare le vendite di spinaci di oltre il 30%.
Grazie solo a lui, cioè pensa che pubblicità per le aziende che coltivano e producono e vendono spinaci.
È diventato anche uno dei cibi preferiti dei bambini, perché col mito di diventare più forte succede che sono andati in questa direzione. Io vi dirò di più, secondo una classifica degli anni 30, per i bambini americani gli spinaci stanno sul podio del gusto insieme al tacchino e al gelato.
Non hanno battuto il gelato, ma sono andati vicini.
Sono lì in classifica, ma pensa a te.
Game of Love, Michelle Branch con Santana, la chitarra di Santana. Qualcuno ci dice, vabbè, per tutti noi Popeye, che bisognerebbe dire Popeye, è Popeye, e soprattutto per noi che siamo cresciuti vedendolo da noi è semplicemente Braccio di Ferro, lo chiamiamo anche in italiano, però effettivamente il nome viene da quell'occhio lì sporgente, gonfio, di quel vero Braccio di Ferro.
Quindi Popeye.
Esatto, occhio che salta fuori.
Occhio a dirlo giù, da. Oh, occhio a dirlo giusto.
Dopo me la spieghi.
Occhio, stai attento.
Ah, okay.
Era talmente brutta che non doveva andare via così, okay. Liscia.
Allora, andiamo avanti?
Volentieri.
Rimaniamo in mare, restiamo in mare, perché non tutti i marinai hanno la fortuna di avere gli spinaci che li tirano fuori dalle situazioni difficili come Braccio di Ferro, soprattutto quando capita che magari finiscono su un'isola deserta perché sono naufragati e sono lì da soli.
Succede.
Allora, se ti dico isola deserta, cosa ti viene in mente? Personaggi che hanno vissuto su un'isola deserta.
Robinson Crusoe, lui.
E poi... quel film con Tom Hanks, Castaway, ti viene
con
in mente?
Quel barbone,
esatto,
sì.
Che lui ha solo la compagnia del pallone, Wilson.
E quello c'è mica un pacco anche.
Esatto, perché lui credo che sia su un aereo della FedEx, quindi l'azienda che spedisce e consegna, e dentro questo pacco della FedEx ha un pallone che diventa il suo migliore amico.
È il pallone di pallavolo, quello,
esatto,
bianco.
Esatto, okay, Wilson. Quindi uno è un personaggio di un romanzo, hai detto Robinson Crusoe, e l'altro, Tom Hanks in Castaway, è il personaggio di un film, mai una storia vera. Eppure qualcuno in grado di sopravvivere su un'isola deserta c'è stato, un vero Robinson Crusoe. Si chiama Alexander Selkirk. Selkirk è un marinaio scozzese, da marinaio un po' come Braccio di Ferro, ha un certo caratterino, è un po' un attaccabrighe, è anche sempre in cerca di avventure, e a un certo punto si rende conto che fare il corsaro gli rende molti più soldi piuttosto che fare il marinaio, e quella è l'epoca d'oro dei corsari. Siamo tra il 1600 e il 1700, quando vive Alexander Selkirk, è l'epoca in cui i corsari erano sostanzialmente dei pirati pagati dallo Stato per fare la guerra ai pirati o a un altro Stato.
Ok, quindi da marinaio va nel mondo un po' più dei pirati.
Esatto, Selkirk parte e salpa con la sua nave dall'Irlanda. È una spedizione con due navi corsare che devono fare il giro del mondo, poi devono arrivare in Sud America, nel Pacifico, e lì devono fare la guerra sostanzialmente alla Spagna. La spedizione è una spedizione poco fortunata, non riescono a battere le navi che devono battere, vengono respinti più volte dal nemico, e soprattutto la nave, che è in giro per un anno, a un certo punto subisce dei danni. Dopo un anno si devono fermare, soprattutto in un anno in giro per l'Oceano Pacifico, che non ha le acque più tranquille del mondo, sono costretti a fare una sosta e si fermano su un'isola che si chiama Mas a Tierra, cioè, se lo traduciamo male, è più che una terra. Mas a Tierra è un'isola nel Pacifico, non tanto grande, un fazzoletto di terra, che oltretutto è lontanissima dalla terra emersa più vicina, è a 600 km dalle coste oggi del Cile e del Sud America.
Quindi ci immaginiamo questa nave messa malissimo.
Messa malissimo, e soprattutto lui, Alexander Selkirk, che è abbastanza una testa calda e che dice quello che pensa, va dal capitano e gli dice: senti, guarda che dovremmo riparare questa nave prima di ripartire. Il capitano, che non ha soldi, non ha voglia di discutere, inizia a litigare, i toni si alzano, e a un certo punto il nostro Selkirk dice la frase che non dovrebbe mai dire. Dice: piuttosto che risalire su quella nave piena di buchi, io rimango qui su un'isola deserta.
Quante volte si dicono queste frasi? Non le pensi davvero, però ormai è detta.
Ormai è detta, ed è il pretesto perfetto per il capitano, che vuole solo sbarazzarsi di lui per lasciarlo lì su quell'isola deserta in mezzo al Pacifico. Lo lasciano lì. In realtà questa pratica, contro quelli che si ammutinavano contro il capitano, non era poi così insolita. Lasciare quello che dà fastidio a bordo, o quelli che danno fastidio a bordo, lasciarli su un'isola in mezzo al mare, ed è praticamente...
Ma una condanna a morte, cos'è questa storia?
Esatto, una condanna a morte senza farlo, di fatto. Lo lasciano lì, in mezzo all'Oceano Pacifico, sull'isola di Mas a Tierra, è l'ottobre del 1704. Sono gentili al punto tale che gli lasciano un fucile, qualche attrezzo da lavoro, gli lasciano i vestiti, solo quelli che ha addosso, e gli lasciano una copia della Bibbia. poi ripartono. Lui disperato se ne sta lì sulla riva del mare e per mesi e mesi, cibandosi di quello che trova, un po' come in Castaway, un po' di molluschi, qualche pesce eccetera, guarda l'orizzonte sperando che arrivi una nave britannica.
Arriva qualcuno,
ma arrivano addirittura due navi, ma sono navi spagnole, e lui evidentemente per gli spagnoli è un nemico, è un pirata per gli spagnoli. E quindi deve nascondersi, non può parlare con nessuno, non può farsi avanti.
Lo ucciderebbero altrimenti.
Passa il tempo, lui rimane ancora lì però a scrutare l'orizzonte sulla sua spiaggia, e a sfrattarlo da quella spiaggia di massa terra in realtà sono i leoni marini. Che
ma come?
Durante la stagione degli amori è il loro posto quello, loro vanno lì su quella spiaggia, lui non può più stare su quella spiaggia e si trasferisce nell'entroterra. In realtà quella che sembra una sfortuna, cioè non hai più nemmeno la vista sul mare, è una fortuna, perché lui, Alexander Selkirk, nell'entroterra trova delle capre selvatiche, e capre vuol dire che hai il latte e a un certo punto hai la carne.
Sì.
E inizia a coltivare con quei pochi oggetti da lavoro che ha, qualche rapa, qualche cavolo, e così sopravvivere. Con tutto il tempo che ha a disposizione si costruisce addirittura un bilocale, cioè si costruisce due capanne in maniera tale che in una dorme e nell'altra cucina. Per non impazzire, l'unico antidoto è quello di leggere ad alta voce. L'unica cosa che gli hanno lasciato è una copia della Bibbia. Quindi lui ogni giorno si legge qualche pagina della Bibbia ad alta voce per non impazzire. Passano 4 anni e 4 mesi e Alexander Selkirk non parla con nessuno, non ha nessun contatto umano. Dall'ottobre del 1704 al febbraio del 1709 lui rimane lì da solo. Poi
si arrende.
Quando sta per arrendersi, il 2 febbraio del 1709 vede due navi all'orizzonte, si avvicinano e portano la bandiera britannica.
Ah, non
sono
più spagnola.
Amici. Le navi sbarcano. Addirittura su quelle due navi c'è anche qualcuno dell'equipaggio che lo aveva abbandonato. Non ci possono credere che sia veramente lui.
Che sia vivo,
che sia abbastanza in forma. La cosa è talmente incredibile che lo portano a bordo e gli danno pure un ruolo di ufficiale. Gli dicono: sei sopravvissuto 4 anni e 4 mesi su un'isola deserta, meriti di fare l'ufficiale di bordo.
Qualcosa da insegnarti ce l'hai.
Alexander Selkirk, il protagonista della nostra storia, il vero Robinson Crusoe, riprende la sua vita praticamente dove l'aveva lasciata, cioè facendo il corsaro e girando i mari di tutto il mondo. Infatti non torna subito in Inghilterra, passano altri 4 anni prima che torni in Gran Bretagna, dove era partito, dopo praticamente aver fatto il giro del mondo. E mentre a bordo, Selkirk racconta i suoi anni che ha passato sull'isola deserta, li racconta agli ufficiali, il racconto diventa un resoconto,
ma
un riassunto,
bello.
Poi qualcuno ha l'intenzione di scriverlo, diventa uno scritto che si intitola Una crociera attorno al mondo, perché racconta i suoi anni per mare e i suoi anni su quell'isola deserta. È il 1712, quando lui finalmente, sono passati quasi 10 anni, ritorna in Gran Bretagna, è un mondo che non conosce più. Passa qualche mese e lui decide di ripartire. Riparte, si imbarca, questa volta non da corsaro ma più tranquillo, si imbarca da marinaio, ma contrae la febbre gialla e muore lì nel mare dove ha vissuto tutta la sua vita, nell'oceano Atlantico.
Quindi lui dopo 10 anni torna, riparte subito e muore.
Si ammala e muore. È una storia che inizia a girare, quella di Alexander Selkirk, il naufrago corsaro. Arriva anche a Daniel Defoe, cioè quello di l'autore di Robinson Crusoe. E probabilmente possiamo dire che non è stata l'unica fonte di ispirazione del romanzo, anche perché tra la storia del vero Robinson Crusoe, quello che vi stiamo raccontando, e quella del romanzo c'è qualche differenza. Per esempio, Crusoe ci rimane molti più anni sull'isola deserta, e l'isola che vi abbiamo raccontato è un'isola totalmente deserta, mentre sappiamo che Robinson Crusoe incontra qualcuno, parla con qualcuno, addirittura incontra Venerdì, il suo assistente, che incontra di venerdì e lui gli dà il nome Venerdì. Ma guarda caso, Robinson Crusoe, proprio come Alexander Selkirk, legge ogni giorno qualche pagina della Bibbia. Ecco perché forse non è così sbagliato dire che Alexander Selkirk è stato il vero Robinson Crusoe. Intanto però Selkirk rimane un eroe vero. A lui il Cile ha voluto dedicare un'isola dell'arcipelago dove lui è stato per 4 anni e 4 mesi, ma non la sua isola, non quella dove è stato per 4 anni e 4 mesi, ovvero l'isola di Massa Grande, perché quell'isola, guarda caso, ironia della sorte, quell'isola, quella di Massa Grande, non porta il suo nome, ma porta il nome di Robinson Crusoe.
Ma no!
Gli hanno pure rubato l'isola.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi rimane in sottofondo dentro ai supermercati la canta. La senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera. Si annidano i pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda. Ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale.
Con la Pesce di Martino, Sanremo 2021, si sono fatti conoscere con Musica Leggerissima. La canzone, la storia che abbiamo raccontato adesso ci ha portato in mare, che è un po' il denominatore comune anche della prossima storia?
Ma possiamo dirlo, sì, Braccio di Ferro, se andiamo dritti al punto,
perché
la divisa.
Siamo partiti da lì, magari qualcuno si è messo all'ascolto adesso.
Sì.
Siamo partiti da Braccio di Ferro, siamo passati...
E abbiamo detto che c'è un vero Braccio di Ferro che ha ispirato Popeye, Braccio di Ferro.
Siamo arrivati al vero Robinson Crusoe, cioè nel senso qualcuno che non è stato solo protagonista del romanzo, e adesso...
Vi dico che c'è una vera maglietta, forse lo si sa, una vera maglietta che mettono i marinai, come ce la immaginiamo.
Maglietta righe, quella del gondoliere.
È lei, sì, Venezia, ci porta lì. Perché si porta la maglietta a righe? C'è un vero motivo e ci porta in Francia. Se noi guardiamo i primi che vanno per mare, come si dice, con la maglietta a righe, sono i marinai e i pescatori francesi. Siamo nel 1700 e c'è da dire che in realtà erano più gli indumenti intimi che prima erano a righe.
C'è la canottiera,
un grande classico, anche
le calze,
sì, le mutande. Li abbiamo detti tutti. Li abbiamo detti tutti. Pian piano però vengono introdotte le maglie a righe nella marina. Quindi probabilmente, se dobbiamo pensare il perché, la giustificazione è che anche se cadi in mare si vede meglio. Non è un colore unico,
a tinta unica, sì.
A tinta unica, perché il bianco può essere anche confuso con la schiuma delle onde, e il blu, che era anche uno degli indumenti, è l'acqua. Ma la maglietta a righe diventa la divisa addirittura ufficiale della marina francese nel 1858, quindi siamo partiti dal 1700 e abbiamo fatto un salto avanti. I marinai la chiamano semplicemente la chemise.
In Francia.
La camicia. Come tutto nell'esercito ci sono delle regole. 21 righe bianche, ognuna larga il doppio delle 21 righe blu.
Quindi una grandezza specifica e un numero specifico delle righe.
21, che non è un numero casuale, tra l'altro, un omaggio a qualcuno che ne ha fatte di cose per la Francia. 21 vittorie nelle battaglie navali di Napoleone. Questo è il numero, poi passiamo dalla marina, siamo in quel contesto lì. Diciamo che la maglietta a righe inizia ad essere collegata comunque al mondo del mare.
Sì.
Rimane in quell'ambito lì. Poi però dalle banchine del porto passa le passerelle dell'alta moda. Lo fa con un'altra persona che viene dalla Francia, di un altro settore. Si chiama Coco Chanel, stilista francese che apre una boutique in Normandia, siamo al nord della Francia.
Sul mare, quindi.
Sul mare, dove si ispira alla divisa dei marinai, le vede passare, le vede uscire, e vuole creare delle magliette a righe comunque di moda, comunque un pezzo anche pregiato. Poi succede un'altra cosa. Negli anni 20, nel sud della Francia, scendiamo.
Quindi all'altro capo, dal nord della Normandia al sud della Francia.
Antibes, in Costa Azzurra, dove si trasferisce una coppia. Si chiamano Gerald e Sarah Murphy. Sono due rampolli, come li descriviamo, di due famiglie ricche, possiamo
dire.
Sì,
due ereditieri che non è che hanno dovuto lavorare tantissimo, ma le famiglie ricche.
E cosa fanno, secondo te, per divertirsi queste persone?
Qualche festa, me l'immagino, così poi nel sud della Francia.
Ci immaginiamo un po' come nel romanzo del Grande Gatsby, feste con persone conosciute che sono,
ma anche sconosciute,
però invitano, se dobbiamo fare qualche nome a queste feste, ci sono Picasso,
okay,
Hemingway e Francis Scott Fitzgerald,
cioè quello del Grande Gatsby,
quello che ha scritto il romanzo. Quindi paradossalmente, però si sarà anche ispirato a queste feste, ci immaginiamo. Durante uno di questi soggiorni i Murphy distribuiscono agli ospiti, un po' per divertirsi, dei gadget che richiamano Antibes, che richiamano il mare, che richiamano i marinai. Tra questi ci sono anche queste magliette bianche e blu a righe.
Talmente ricchi che ti regalano una maglietta se vai alla festa.
Esattamente, succede questo, che tra l'altro loro le rimediano in uno spaccio di marinai, di cose che rimangono lì, il cambio di abbigliamento, però fa divertire.
Di seconda mano.
Le foto di Hemingway e di Picasso con la maglietta a righe iniziano a girare, le abbiamo forse anche in mente noi, e la moda delle magliette a righe è davvero lanciata. La maglietta a righe conquista tutti e tutte. E sapete come le chiamano nel mondo della moda ancora oggi?
Dimmelo
le
tu.
Chiamano Breton Top, proprio perché si ispira ai marinai, ci siamo spostati un po' più in là dalla Normandia, in Bretagna. Questa è un po' la storia della maglietta a righe che forse avete nel vostro armadio, ne abbiamo.
Sì, una forse sì.
Anch'io, una, che ci ricorda come ormai tutto può diventare moda, la maglietta di un marinaio, ma sapete cosa anche può diventare moda? Un baule da viaggio o una valigia, sì. Ci arriviamo tra poco. Black or white.
spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Black or White, Michael Jackson, una puntata di viaggio per mare, anche la canzone racconta di un viaggio, perché qualcuno magari si ricorda il video musicale, Michael Jackson che fa un giro del mondo tra tutte le etnie del mondo, in diversi continenti, e in questo video musicale, se non sbaglio, c'è anche il bambino di mamma perso l'aereo, all'inizio.
C'è anche una valigia?
Bella domanda, non so.
Sicuro, dai.
Possibile, visto che siamo in viaggio. Allora, rimaniamo lì. Abbiamo detto che anche una valigia può diventare un oggetto di moda e alla moda. Borgogna, quindi siamo ancora in Francia. Un ragazzino senza un soldo, senza un lavoro, senza i vestiti da metterci nella valigia, figuratevi se ha una valigia. Non ha nemmeno una valigia dove mettere i suoi vestiti e neanche dove mettere i suoi sogni. Quel ragazzo ha appena cominciato il suo viaggio dalla Borgogna a Parigi. Si chiama Louis. È figlio di contadini, ha perso la mamma quando era un bambino, a soli 10 anni, e dopo qualche mese ha perso purtroppo anche il papà.
Quindi senza più nessuno.
Senza bambino. Più nessuno, senza un soldo, senza una speranza, parte da Anchet in Borgogna, un paesino che oggi ha 140 anime, figuratevi nel 1830. Parte in direzione di Parigi, 400 chilometri che fa per lo più a piedi, magari rimedia qualche passaggio a bordo dei carretti dei mercanti.
Quanto ci mette ad arrivare a Parigi?
Ci mette 2 anni ad arrivare a Parigi, anche perché si ferma, fa dei lavoretti per strada, fa qualche lavoretto appunto per guadagnarsi magari un piatto caldo e un tetto per non vivere in strada. Ma quando gli va male è costretto anche a vivere per strada, a vivere insieme ai senza tetto. Quando lui arriva a Parigi, a 16 anni, vede le guglie di Notre Dame, vede la collina di Montmartre, vede tutte le meraviglie di Parigi, ma Parigi è anche una città figlia della rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale che ha lasciato anche tante persone proprio per strada. Lui trova un posto d'apprendistato a 16 anni e lo trova in una bottega che fabbrica bauli e valigie. Lui non ha mai visto un baule, non ha mai avuto una valigia, non l'ha mai neanche posseduta.
No, era anche un simbolo delle persone più nobili, anche più,
certo,
benestanti sicuramente.
In quegli anni, nel 1800, il baule, la valigia, è un lusso destinato ai nobili, ai borghesi, a quelli che viaggiano, a quelli che si spostano in carrozza e che quindi hanno bisogno del baule per evitare che i loro averi si vadano distrutti durante il viaggio. La bottega nella quale il piccolo Louis, il giovane Louis, impara il mestiere è di un signore che si chiama Monsieur Maréchal. È praticamente la bottega più famosa e è capitato bene perché Maréchal è un grande nome tra i fabbricanti di bauli, ma dopo qualche anno tutti chiedono non del signor Maréchal, ma chiedono di questo ragazzo che si chiama Louis. Un paio di anni dopo lui decide poi di fare il grande passo, ha messo insieme un gruzzoletto e decide di mettersi in proprio. È il 1858 e nel suo, perché adesso ha aperto il suo negozio, nel suo laboratorio di pelletteria inventa dei bauli che sembrano molto semplici, sono rettangolari, li ricopre con una tela resistente e impermeabile, che quindi è adatta per il viaggio, e ci mette dei rinforzi metallici agli angoli e soprattutto un coperchio arrotondato, quindi un baule rettangolare con i bordi arrotondati e con dei rinforzi agli angoli. I bauli di Louis sono indistruttibili e sono soprattutto facilmente trasportabili, sono perfetti per il viaggio, al punto tale che l'imperatrice di Francia, Eugenia, la moglie di Napoleone III, Napoleone, il nipote di quel Napoleone, per i lunghi viaggi vuole assolutamente solo i suoi bauli, solo i bauli di lui. Lui diventa il costruttore ufficiale di valigie per l'imperatrice e quindi per il regno di Francia. Quel ragazzo, partito dalla Borgogna, senza un soldo, che ha vissuto per strada, che ha fatto, che è stato un clochard nelle vie di Parigi, quel ragazzo che non poteva nemmeno immaginarsi di avere neanche una valigia vuota da riempire di speranze e di sogni, ecco, quel ragazzo si chiama Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Forse avete già sentito qualche volta questo nome. I primi modelli di Louis Vuitton sono però tutt'altro che alla moda, come potremmo immaginarceli
sono
oggi.
Sono pratici.
Sono pratici, resistenti, ma sono anche per nulla riconoscibili e quindi sono anche facilmente plagiabili. E questo non è proprio un bene per chi vuole distinguersi in quel mondo lì. Per renderli riconoscibili e iconici, fa degli esperimenti, passa prima ad una tela che è sempre resistente ma è a righe bianche e rosse. Te le immagini adesso a bianche e rosse? Ecco, non la collegheresti a quel marchio lì.
No, si avvicina già un po' di più, però...
Dopo si avvicina un po' di più perché dalla tela bianco e rosso passa ad una tela a strisce beige e marroni, quindi il colore almeno è quello.
Piano piano ci sta arrivando.
Ma la grafica, quella che conosciamo oggi, cioè con i fiori beige che sono alternati alle lettere LV del marchio, arrivano quasi 50 anni dopo, nel 1896.
Quindi
e arrivano,
non è lui,
ma è suo figlio, che si chiama Georges Vuitton e che riprende l'azienda dal padre. La Louis Vuitton è finalmente un marchio riconoscibile e impossibile da rubare come idea.
Perché se ci mette dentro anche la LV sono le iniziali.
Impossibile da rubare come idea, ma anche impossibile da rubare quello che c'è all'interno, perché George, il figlio di Louis, introduce un'altra innovazione. È una chiusura che si chiama Tumbler Lock, è una chiusura ermetica, una serratura a perni che è praticamente impossibile da forzare. Tant'è vero, e qui forse sta il genio, la trovata pubblicitaria geniale, che per provare che i suoi bauli sono indistruttibili, ma sono soprattutto impossibili da aprire, lancia la sfida addirittura a un mago, non a Lupin, ma la lancia a Harry Houdini, cioè il mago. E la lancia pubblicamente, fa pubblicare su un quotidiano questo annuncio: caro Harry Houdini, vediamo se le nostre serrature resistono alle tue abilità di escapologia, perché uno dei numeri più famosi di Houdini era proprio quello di riuscire a chiudersi in una scatola e riuscire a fuggire.
Sfida lanciata,
sfida mai accolta, perché non sa- e quindi perché Houdini non risponderà mai a questo, a questo annuncio. E quindi non sapremo.
Peccato, forse.
Perché non era sicuro di riuscire a fuggire da quelle
faceva
vere.
Faceva paura pure a Houdini. Sicuramente esatto. L'hanno rivoltata così, se sono bravi col marketing.
In ogni caso, non sapremo mai se Louis Vuitton sarebbe riuscito anche a intrappolare il più grande mago di sempre. Ma intanto la magia di quel ragazzino di nome Louis esiste ancora oggi, una magia capace di far comparire anche in un paesino di poche anime in Borgogna una valigia piena di sogni.
Che bella, questa è la storia di Louis Vuitton, la storia di un sogno che si è avverato.
Partito dalla strada e poi è arrivato appunto alle passerelle dell'alta moda, diciamo il marchio, non lui come personaggio.
E poi è arrivato qua a mille storie che finisce oggi, finisce qui.
Cause you're a sky full of stars.